Giancarla Moscatelli, assolutamente impensabile o impossibile quando si parla di Giuseppe Verdi dire prima Busseto, la prima cosa che viene in mente è Milano, mi sembra di capire.
Sì, in effetti Milano per Verdi è stato il centro della sua vita. Busseto è stata la sua radice e a Busseto penserà sempre e tornerà sempre durante tutta la sua vita, ma il centro artistico, il motore, il fuoco della sua vita è stato sostanzialmente Milano. Poi all'epoca Milano era un po' come Parigi, quindi diciamo che forse non ci stupiamo neanche più di tanto di questo grande, diciamo, destino fatale, di questo momento, di questo incontro che ha avuto Verdi con questa città. Quindi, insomma, è proprio un centro, diciamo, di gravità, ecco, per la vita di Verdi.
Ecco, oltretutto lui vive anche un momento storico e sociale, direi talmente intenso, talmente ricco, talmente particolare, che credo, effettivamente sia stato un momento d'oro per tante cose.
Sì, è stato un momento molto particolare per Milano, quello nel quale Verdi ha vissuto, perché è stato il passaggio dalla città, diciamo, rurale alla città industriale, e quella città industriale le cui vestigia ancora oggi riusciamo a vedere in alcune zone. Quindi è stato proprio un momento storico importante, anche per la vita artistica e per la vita culturale. Negli ultimi anni della vita di Verdi a Milano è passato Einstein. Quando Einstein era bambino c'erano i velocipedi e quando è morto si sapeva, insomma, la teoria della relatività. Quindi era proprio un periodo di tempo molto breve nel quale ci sono stati dei fortissimi cambiamenti. Verdi è arrivato a Milano quando c'erano ancora le lampade a petrolio per le strade e quando Verdi è morto c'era l'illuminazione elettrica e le macchine. Quindi obiettivamente c'è stato un grandissimo cambiamento, quasi quasi come negli anni che ci troviamo a vivere adesso, dove 10-20 anni fanno la differenza.
Certo, allora poi la cosa era ancora forse più sentita. Adesso, come dicevamo prima di incominciare a registrare questa intervista, tutto corre, ma corre con tante cose, mentre allora le cose che correvano erano di alto profilo, cioè tutte di alto profilo da un certo punto di vista.
Sì, assolutamente. Soprattutto le cose che correvano molto erano le innovazioni tecnologiche. Poi Milano era al centro un po' anche di questa cosa perché era stato fondato il Politecnico, quindi c'era veramente una fucina di cervelli nella città di
Ecco.
Milano. E poi appunto questa fucina e questo fervore richiamava tantissimi artisti. Peraltro il pellegrinaggio in Italia era un viaggio che già si faceva dai tempi di Mozart, perché anche Mozart è venuto a Milano per 6 mesi e ha tenuto dei concerti. Però in quegli anni questo viaggio, diciamo, mistico per artisti, scrittori, poeti e studiosi era diventato molto importante. Infatti, è di passaggio Liszt, ad esempio, a Milano, ha proprio ricordato anche il suo viaggio in Italia nel suo famoso album Les années de pèlerinage, dove si trovano proprio dei pezzi dedicati al nostro paese. Quindi era veramente e si è trovato proprio nel posto giusto al
Al momento
momento giusto,
giusto.
questo lo possiamo proprio dire.
Ecco, oltretutto, vabbè, con la sua testa, con le sue capacità, effettivamente direi che meglio di così non poteva andare. Ecco, lei diceva prima di Einstein, ma e l'abbiamo anche sottolineato in questo primo passaggio, l'intelligenza, il profilo culturale, intellettuale che Verdi trova è altissimo. Lei paragonava giustamente a Parigi, ma anche a Milano non si scherzava.
Eh sì, assolutamente. Poi c'era anche, come a Parigi del resto, la moda comunque dei salotti letterari, dei salotti anche politici, patriottici. C'era una grande circolazione di idee. La città sostanzialmente era divisa in due strati nettamente separati. C'era l'alta società dove si pensava, dove c'erano questi fervori di pensiero patriottico, dove si parlava di politica, dove si pensavano nuove cose da fare, nuove invenzioni, nuovi modi per vivere in città. E poi c'era molto separata la città del piccolo popolo che naturalmente viveva all'ombra dei ricchi perché erano tutti servitori piuttosto che lacchè, piuttosto che stallieri e cose così, però erano fuori dal mondo queste persone perché erano anche fisicamente fuori dalla città, cioè abitavano in posti che oggi naturalmente a Milano sono considerati parte assolutamente integrante della città, ma all'epoca erano campagna. Dove oggi, per esempio, si trova la stazione centrale, all'epoca era campagna, cioè si viveva
certo.
fuori città all'epoca. Quindi una divisione fisica e una divisione sociale molto forte.
Ecco, senta, per venire al suo lavoro, al suo libro A Milano con Verdi, ecco, le chiediamo un po' di farci capire come ce lo propone, come è stato il criterio di raccontarci sia Milano che Verdi.
L'idea è stata quella di camminare proprio sul binario della storia, guardando però a quello che faceva anche Verdi. Quindi nel mio libro si trova il percorso storico della città, storico proprio nel senso del termine, quindi di chi governava, che cosa succedeva, ma anche dal punto di vista economico e sociale come si sviluppava la città e quali erano le mode, sia nel mangiare che nel vestire, piuttosto di come venivano vissuta la vita di tutti i giorni. E parallelamente vediamo che cosa sta facendo Verdi in questa città che sta cambiando. E a me è piaciuto molto, perché poi quando sono arrivata alla fine mi sono resa conto che anche Verdi è cambiato tantissimo con la stessa velocità con la quale è cambiata anche la città. Quindi una Milano giovane, una Milano rurale all'inizio, un Verdi ancora che veniva dalla campagna, ancora diciamo un ragazzo ingenuo tra virgolette, e alla fine si trova questa Milano industriale e questo Verdi che ormai è imprenditore di se stesso, con una maturità e una conoscenza che è assolutamente non è più paragonabile a quello che era il Verdi quando è venuto. Quindi la mia idea era proprio di fare un percorso parallelo tra le due vite, quella della città e quella di Verdi, e di questo legame fatale che lega queste due entità. E ho voluto viverlo però questo legame, dare la possibilità a tutti di poter camminare sulle orme di Verdi, perché è una considerazione che ho fatto banalmente una mattina. Tutte le mattine io passo davanti al Teatro alla Scala e mi sono detta: caspita, mi viene in mente quella fotografia di Verdi dove c'è lui che cammina con il giornale
con
aperto,
il giornale,
peraltro molto contestata, perché ci sono molte fonti che dicono che non sia proprio autentica, però ho pensato a questa cosa e ho detto: caspita, io sto camminando dove camminava Verdi. Allora mi sono detta: ma dove sarà andato? Cioè, solo qui? Cosa c'era? Cosa faceva? Avrà avuto del tempo libero? E allora ho iniziato a leggere le lettere, ho iniziato a leggere biografie, ho iniziato a leggere tutti i documenti che mi potevano aiutare a capire come si svolgeva la vita. E allora ho proposto quattro itinerari pedonali da fare all'interno della città a piedi, in modo da essere liberi di potersi muovere e di osservare, proprio camminando dove ha camminato lui, proprio per poter rivivere quello che era un po' l'atmosfera della Milano di quell'epoca, che non è scomparsa, è nascosta, però c'è ancora.
Ecco, in effetti purtroppo Milano vive un po' nelle pieghe di questa questione, perché la si vede superficialmente e per altri motivi, mentre in realtà queste belle pagine, o comunque queste cose ancora rimaste, forse guardi, sono più interessano più gli stranieri, i turisti che vengono, e a noi magari, ecco, come diceva lei, scappano un po' di mano.
Sì, perché noi siamo abituati a vivere la città, ma a servirci della città. Invece magari bisognerebbe prendersi una pausa e magari una domenica pomeriggio fare un giro da turisti, e si scoprirebbero tantissime cose che della nostra città magari noi non conosciamo o abbiamo dimenticato, oppure semplicemente non diamo quell'importanza che dovrebbe avere. Quindi ci sono luoghi che non esistono più, ma che sono ricordati. Ad esempio la Galleria De Cristoforis, che era stata costruita prima della Galleria Vittorio Emanuele, non esiste più. Al suo posto c'è un palazzo con sotto i soliti negozi di vestiti che albergano nel centro di Milano. Però lì accanto, ed è all'altezza di Corso Vittorio Emanuele, dove c'è la chiesa di San Carlo, lì accanto c'è una galleria all'interno con dei negozi che, rispetto a tutte le altre che ci sono in Corso Vittorio Emanuele, ha una differenza: ha tutte le insegne dei negozi che sono fatte con i neon colorati e sono sporgenti all'interno. Non è un caso, è stato fatto per ricordare la Galleria De Cristoforis, perché all'epoca era proprio fatta così.
Ecco, per cui Milano è, perlomeno queste parti di Milano che lei ci riconsegna da rivisitare, sono proprio nei piccoli particolari anche, non soltanto nelle opere monumentali.
Assolutamente, è tutto fatto di una scoperta proprio, perché a parte i grandi edifici come la Scala, come il Grand Hotel de Milan, come la Piazza San Fedele, cioè quei luoghi diciamo un po' istituzionali, bisogna proprio andare a cercare non solo fra le pieghe della storia, ma proprio fra i vicoli della città e si scoprono tante piccole cose, dove abitava la Maffei, c'è ancora la sua casa, c'è una targa che la ricorda, dove c'era la centrale elettrica a Milano, tutti ci vanno al cinema e tutti si siedono sopra proprio dove c'erano le grandi dinamo che generavano l'elettricità, ma non lo sa nessuno, era proprio lì in via Santa Radegonda di fianco al Duomo e c'è una fotografia dove si vede la ciminiera addirittura della prima centrale elettrica, quindi bisogna proprio muoversi con calma alla ricerca di questa Milano e pensando appunto a questo Verdi che viveva in questa città così ricca di attrattive, di movimento, così tanto ispiratrice. Milano era proprio musa ispiratrice di tante cose a quell'epoca. Immaginiamola con tutti i navigli scoperti, quindi con molta acqua. Ricorda un po' appunto Parigi, ma anche Amsterdam, ad esempio, quelle città con tutti i canali dove ci si può spostare anche su delle barche. E quindi deve essere stata un'atmosfera meravigliosa, obiettivamente. E poi, leggendo e vedendo quello che lui fa, si scopre in effetti che Verdi è magari inaspettatamente diverso da come la maggior parte della gente se lo immagina. Quindi non il burbero magari solitario, un po' cattivo, tra virgolette, che magari si dipinge da quello che è rimasto a noi, quindi le fotografie, i dialoghi, qualche episodio, ma magari più un Verdi amante della compagnia, che ama stare con gli amici, riservato sicuramente, però molto partecipe della vita di quell'epoca, quindi non stupisce che il suo incontro con Merelli, quello che ha fatto la sua fortuna, sia proprio avvenuto in Galleria dei Cristoforis, dove c'erano i caffè e dove si andava a passeggiare quando c'era brutto tempo.
Giancarlo Moscatelli, noi ci fermiamo qui e su queste fotografie radiofoniche noi ovviamente suggeriamo ai nostri ascoltatori di prendere in mano questa guida e seguire tutto quello che lei ci propone. Grazie intanto per il suo lavoro e a presto.
Grazie a voi, buona serata a tutti.